cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Le 13:06 minuti, buona giornata, buona settimana, benvenuti, nuova puntata di Cose di Calcio. Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, Manuel in regia, presenti per commentare. Di commenti ce ne saranno tanti, così come si conviene dopo una partita importante, perché era un po' uno scontro diretto questo Atalanta-Juventus. E ieri ti ringrazio per avermi mandata per la prima volta come inviata a Bergamo,
nel
Chievi Stadium. L'ho poi trovato, sì, all'inizio ho avuto un attimo di confusione, ero finita in un campo sbagliato.
Sei entrata prima della fine della partita, erano già sull'1-1. Tu sei entrata quando ha segnato Danilo, quindi appena...
Beh, ragazzi, meno male che c'è Danilo.
L'hai visto con la versione Baffetti?
È certo che l'ho visto. Secondo te mi sfuggiva la barbetta, il baffetto di... Ma io già l'avevo notato quando era infortunato,
sì,
che aveva postato un...
aveva fatto un
post su Instagram di lui con gli occhiali che gli donavano un casino, che leggeva un libro.
Sì.
E si era già fatto crescere,
ricordo,
che gli aveva messo addirittura il like, il commento Ronaldo, gli aveva detto come stai, bene con questo nuovo look.
A me ha colpito la sua dichiarazione.
Ma la barba è un po', secondo me, su Danilo funziona un po' come i capelli.
Con gli sbarbati non ti piacciono?
Come i capelli di cosa?
O quelli che l'hanno fatta solo sopra e si sono dimenticati di farla sotto.
Secondo me lo ravviva, lo rende più forte.
Ah, ma dobbiamo dirlo, ma è tutta una gag. Buon San Valentino alla mia conduttrice preferita.
Come modellerei la creta con Danilo.
Ah, con Danilo, pensavo con
Danilo,
me, no, almeno un attimo di romanticismo.
Se Danilo venisse a modellare la creta.
A Creta, sì.
Anche a Rodi,
auguri,
ma anche a Torino.
A voi.
Possiamo modellare la creta.
Che bella giornata.
Almeno
anche qui,
oggi, anche i giardinetti.
Sai che almeno oggi io ti voglio bene? Almeno oggi. Almeno oggi devo, da contratto, perché abbiamo lo sponsor.
C'è scritto proprio.
C'è scritto, almeno il
14. Almeno il giorno di San Valentino. Vuoi bene alla tua co-conduttrice?
Esatto, vuoi bene, ma io andrei su questa affermazione subito al VAR a controllare se è giusto sbilanciarsi così tanto.
Meno male
voi
che c'è Danilo.
Voi come vi sbilanciate invece? Abbiamo pensato qualcosa di, speriamo, interessante. Poi vado immediatamente su Bianconera News per così riprendere il lunedì. Mi tocca autocitarmi, fare una riflessione con voi e andare a fare alcune considerazioni. Ormai io sono solo un po' stufo, perché effettivamente io oggi potrei dire: c'era rigore per l'Atalanta, non c'era rigore sull'Atalanta. Cioè, ormai siamo abituati, siamo entrati in un loop, io ritengo. Sento parlare, ex calciatori ne ho anche discusso, intervento sulla gamba netta, non parlo di De Sciglio, dell'altro, del Venezia la sera prima. Quello non è neanche fallo, perché non voleva.
C'è stato un episodio così,
sì,
in Torino-Venezia.
Poi il regolamento, cioè il gol annullato al Torino. Se ci impieghi 5 minuti a ragionare, forse il regolamento ti induce, forse non è così chiaro, o forse è talmente chiaro ma assurdo. Posso capirlo. Però, ragazzi, c'è una cosa che dimenticano tutti, e io qui non voglio fare né lo juventino, né l'interista, né il granata, né l'anti qualcosa. Con queste regole e con un calcio che ormai si divide in calcio giocato e calcio televisivo, non ne usciamo più. Perché sentir parlare il signor Marelli, che è stato un signore ieri, ex arbitro a DAZN, attaccato brutalmente da un dirigente dell'Atalanta, che ha esordito in questo modo, quel signore lì per fortuna che non arbitra più. Cioè, capito, mi spiace che non ti abbia risposto, qualcun altro ti avrebbe dovuto rispondere. Peccato che tu sia anche già un dirigente,
che tu invece sia ancora un dirigente.
Esatto, perché poi nel calcio devi usare un po' questo stile, e me ne dispiace anche quando scivolo io sulla buccia di banana. Però le opinioni sono un conto, io posso pensarla anche diversamente. Oggi analizzeremo delle situazioni, e non è che se uno dice che per lui quello è un intervento da rigore o non da rigore, a favore o contro, o addirittura i peggiori sono quelli che per la loro squadra è sempre tutto giusto, cioè è sempre tutto a favore, e quello era rigore, quella era espulsione perché gli è entrato duro, e quello non si deve fare. Ma cosa c'entra la volontarietà, la non volontarietà? Bisogna cercare di provare ad essere obiettivi. Il signor Marelli, che però mi prova a spiegare le situazioni del gioco, e oltretutto potrebbe far più gioco a me, juventino, sentirgli dire: Szczęsny non è assolutamente l'intervento di Szczęsny fuori area, bla bla bla, è un fallo, lascia proseguire dando la norma del vantaggio. Per fortuna che non ha fermato subito, se no avrebbero segnato. Invece non ha segnato poi Muriel. Cioè, capite? La norma la applichi, la dai, per fortuna che l'ha fatto, ma non l'avesse fatto perché avrebbe sicuramente segnato. Invece non ha neanche segnato. E forse segnare sarebbe stata la cosa più semplice. Ma che dica, non andiamo a vedere i fermi immagine che circolano in queste ore, in questi minuti sui social, in cui si vede la gamba del giocatore dell'Atalanta addosso al corpo del portiere. E cioè non è che ognuno si deve scegliere quello che vuol vedere. L'obiettività passa che è un intervento dubbio. Lo juventino Antonio Paolino dice, fosse l'allenatore di quella squadra, al portiere la prossima volta o esci convinto, così distante dai pali, così distante dall'area di rigore, o stattene a casa tua e piazzati meglio quando battono la punizione. Perché se vado a rivedermi anche il fermo immagine di Szczęsny sul calcio di punizione, io con quel portiere lì non vorrei avere niente a che fare neanche il giovedì sera quando giocavo a calcio. Perché il piazzamento di quel portiere, vi dico come io guardo prima le partite, mi lavo i panni sporchi a casa mia. Quindi, e questo è un giudizio. Secondo giudizio, De Ligt benissimo. Però De Ligt va a commettere quel fallo facendosi... prendere in castagna nella metà campo avversaria. Non abbiamo ancora imparato, sconfitta col Sassuolo, che l'attaccante no, o il centrocampista non me lo devo andare a prendere alto, o se no gli devi andare a fare il fallo alto, non mi devi tornare a recuperare. E nel frattempo, cioè, torniamo a quei difettucci che abbiamo commesso e che continuiamo, e quindi 7,5 anche a De Ligt, anche no, mezzo punto in meno, niente di più. Però capite, cerco di essere critico ma costruttivo. Però se io vado a vedere l'azione di Szczęsny, che sbaglia, che esce, che gli direi di non uscire, bla 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 bla, di piazzarsi meglio, bla 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 bla, ok, intanto il giudizio non cambia. A me, per la prima volta, questa partita con due squadre che hanno provato a giocare bene o male, poi hanno tirato i remi in barca, poi sono state fortunate, sfortunate, tutto quello che volete, ok, è piaciuta. Fosse finita anche 1-0 per l'Atalanta, vi avrei detto esattamente le stesse cose e non sarei qui a lamentarmi per un intervento su De Sciglio che da almeno arancione mi insegnano a dire. Allora, cari dirigenti, cari ex arbitri, se io vedo però un fermo immagine come li vedete voi, non è che devo scegliere quello che mi fa comodo, se no direi che non c'è il rigore, non c'è il fallo di Szczęsny, non c'è quello e c'è solo quello a favore di De Sciglio. Nel vostro ruolo, come nel mio, ok, più del dirigente e anche dell'ex arbitro, non può venirmi a dire, perché se io guardo quell'immagine, come spesso mi mettono gli avversari o gli ex arbitri quando a commettere quegli interventi sono i juventini, con quella gamba tesa è sicuramente rosso, e allora diciamo, ognuno, se siamo arrivati a sceglierci on demand quello che ci fa comodo, non ne usciamo più e ammazziamo e stiamo e stanno ammazzando più di me la bellezza di questo bel gioco. E questo mi riporta proprio a Bianconera News, dove ho scritto testuali parole che vi vorrei andare a rileggere velocemente per chi volesse, anche magari leggendovi l'intero articolo. Chiaro che era appena finita la partita, non avevo ancora visto l'intervista in diretta di quello che è capitato. Beh, io ho detto che quello che non mi è chiaro è perché reclamare un rosso diretto per Szczęsny, a cui consiglierei comunque valutazioni di gioco più attente nel piazzare la barriera, nel mettersi in un certo modo a 35 metri in porta, nascondendo totalmente il fallaccio da espulsione su De Sciglio. Perché finita la partita, una partita che finisce in parità, andremo a vedere se era da rosso l'intervento di Szczęsny. Secondo me, un bravo giornalista dovrebbe anche dire: andiamo a vedere le azioni dubbie della serata. 5 a favore della Juve, 7 a favore dell'Atalanta. Andiamole a vedere. Non dare già un giudizio. Ok? Dopo tante ore, se facessi io lo stesso gioco, direi le stesse cose che sto dicendo adesso. Chiedendomi, oltretutto, a quale regolamento fa riferimento il direttore Bergamasco Marino per autoconvincersi, perché qui se uno si vuole autoconvincere, si guarda il suo album del matrimonio e si convince di essere stato il più bravo e di aver trovato la principessa. Che fosse da rigore il tocco di De Ligt. Può essere? Non può essere? E allora gli arbitri in campo e il VAR? se a me sembra che tocchi più il petto prima, onestamente, se non la faccia in presa diretta. Perché il calcio ormai è il calcio delle televisioni. Allora, le partite facciamole durare 180 minuti. E il calcio dal vivo. Quindi attenzione ad andare a arbitrare quella partita. Perché anche un altro arbitro, anche uno di voi, correrebbe lo stesso rischio. E per chi l'ha seguita in TV, e termino, altra brutta pagina di polemiche tra un ex arbitro e un dirigente. Non si tratta di opinioni diverse. Si tratta di provare ad aggiustare le cose per farsi belli per quello che ti sta pagando in quel momento. Uno l'Atalanta e l'altro DAZN. Ma con un'eleganza sostanzialmente diversa. Attenzione, si tratta di provare ad aggiustare le cose per farsi belli, facendo diventare però brutto non il gioco del calcio, ma chi ci sguazza dentro. Allora, in questo mondo del calcio, i protagonisti hanno ancora molto da imparare dalla gente comune e dai tifosi come voi.
Allora, i vostri messaggi 340-5425-324, ne arrivano già tantissimi, ma noi diamo spazio subito.
È lui. Ah,
è lui.
Voglio vedere come cosa mi aggiunge la chiacchierata che abbiamo fatto ieri prima di sentirti
di
in collegamento.
Allora diamo il benvenuto all'avvocato Massimo Durante.
Avvocato.
Come sta?
Buongiorno a tutti. Cosa devo aggiungere?
Sì.
E non devo aggiungere nulla se non confermare in pieno ciò che ho scritto ieri.
Che cosa ha scritto? Perché ieri ci hanno seguito in tanti, ma quelli del lunedì sono diversi da quelli della domenica. E soprattutto Massimo Durante, amico Massimo, avvocato Massimo Durante, lei ieri ci ha dato, cioè si è definito pazzo. Ma ieri sera fossimo tornati, cioè questo pareggio ci rende, ci fa sentire ancora pazzi?
Allora, guardiamo la partita, io quello che ho visto io, perché quello che leggo sulla carta stampata a me entra
da una parte ed esce dall'altro.
Sento, entra da un orecchio e esce dall'altro. Ho visto prove di Juve europea di livello veramente molto alto ed alludo ai primi 20 minuti del primo tempo e ai 20 minuti della ripresa, dove esisteva una sola squadra in campo che ha creato circa una decina di situazioni favorevoli per spingere la palla in rete. Detto questo, ho visto una Juventus europea, la Juventus inizia adesso il suo cammino, così come sempre accade quando allena Massimiliano Allegri. È successo nel Milan, è successo nei 5 anni precedenti e succederà anche quest'anno. Gli altri che cambiano opinione da una settimana all'altra sinceramente non mi interessano.
Senti, ma avresti cambiato il giudizio casomai avessimo perso? No, cioè questo
nella
resterebbe.
Nella maniera più assoluta, cerco di vedere al di là del mio naso. Io non sono né un opinionista, ma sicuramente non sono un cronista, perché fare il cronista siamo capaci tutti. Nel mondo del calcio non c'è nessuno che si espone.
Esatto.
E allora così è semplice. Siamo capaci tutti. Io però dico una cosa, guardo la mia squadra, perché le altre purtroppo sono ad un livello che, sinceramente parlando, in Italia o vince la Juventus il campionato o qualcun altro lo vince, ma solo perché la Juventus non ha dato tutto. Quindi sinceramente non vedo cambiare la mia opinione per un punto in più o un risultato che non è stato favorevole.
Noi abbiamo una certezza, si chiama Massimo Durante, un avvocato di Torino, molto conosciuto nell'ambiente, ma anche un altro, forse il suo clone, anche già ieri mi aveva scritto, Dario da Palermo, Juventus campione d'Europa 21-22, per lo scudetto ci siamo ancora, non è fede, è sicurezza. Quindi noi ne abbiamo due, uno a Torino e uno a Palermo, magari non solo due.
Condivide il pensiero?
Questo magari è il partito dei pazzi, chiamatela come volete. Io ricordo buon'anima di Bruno Bernardi in una trasmissione televisiva, quando disse in sua presenza noi andiamo a Berlino. No? Lui tra una pausa e un'altra
borbottò disse, qualcosa.
Scusi, avvocato, ma lei ci crede veramente? Dico sì, mi richiamò quando andammo a Berlino, a dire: ma lei ha doti soprannaturali o veramente lo pensava? Dico, non ha importanza questo. Lo pensavo sinceramente perché sono un tifoso juventino.
Per la privacy non hai potuto svelare il vero, la vera causa di quella profezia. Senti, ma noi abbiamo lanciato, l'abbiamo lanciato già il nostro sondaggio? Non ancora.
No, in realtà no. Dunque, cominciamo con un po' ironico, con te. Provocatorio.
No,
questa
no, no, no,
Juve,
serio.
Questa Juve gioca finalmente per vincere, per provare a vincere.
Per provare almeno a vincere. Ti ha dato questa impressione l'arrivo di Vlahovic, i tentativi, il tridente, il confermarlo? Per me anche ieri la difficoltà nel fare le sostituzioni. Difficoltà perché era una Juventus che aveva provato a vincere, che stava pareggiando e che poi ci spiegherà anche lei, avvocato, perché prende quel gol, perché prende quel gol e come lo prende.
Beh, partiamo dall'ultima. Si prende quel gol perché Malinowski tira una sassata imparabile ed è il gol che avrebbe preso chiunque. Prende quel gol perché De Ligt fa uno svarione, poi cerca di recuperare, commette fallo. Però il calcio è molto più semplice, no, da analizzare in un'intera partita, anche se è fatto di episodi. Ripeto, io ho visto una Juventus formato europeo, veder giocare la mia squadra come nessuna in Italia gioca a livello europeo. La Champions rispetto al campionato è tutta un'altra storia. La Juventus è la squadra più europea che ci sia in Italia e questo mi basta e mi avanza, mi fa essere fiducioso per il prosieguo. Poi il tempo, come si dice, galantuomo, vedremo. Se dico idiozie, probabile, però se non le dicessi, almeno sono nel partito di quei due o tre, no? Il problema poi sarebbe per gli altri giustificare tutte le fesserie dette o cambiare le proprie opinioni ogni settimana. Ci sono due categorie di imbecilli al mondo. Gli imbecilli sono quelli che non cambiano mai idea e quelli che la cambiano in continuazione.
Noi per fortuna
io non appartengo, credo, a nessuna delle due categorie. Io ho una mia idea fissa e la mantengo in campionato fino a che la matematica non mi darà torto. E in Champions fino a che qualcuno non avrà il coraggio di eliminarci. Stop. Mi sembra un discorso detto quantomeno con chiarezza. Poi i commenti su queste affermazioni li lascio fare agli altri. Ma ripeto, non mi toccano più di tanto, perché la mia non è una speranza, un sogno, ma una netta consapevolezza.
Intanto rispetto a 2-3 settimane fa, la matematica che sembrava, appunto, fino all'ultimo non si poteva dire, però sembrava pendere molto più a favore dell'Inter. Nel giro di 2 settimane già le distanze si stanno accorciando notevolmente tra la prima e la quarta.
Però
la
avvocato,
quinta.
Tanto si ribalta di nuovo la situazione. Lì c'è qualcuno che si sta illudendo o no? In vetta.
Ha fatto bene a prendere l'esempio dell'Inter. Guardate quanti hanno già dichiarato, voi lo sapete, no? Nomi e cognomi, che l'Inter ha già vinto il campionato. Ecco, queste affermazioni poi, ma io le rispetto, nel senso che almeno si sbilanciano. Io non tollero quelle persone che dicono: ah, vediamo, secco. Ma no, ma con i secoli, ma tu me lo devi dire adesso cosa pensi, se ci credi e se hai cognizione di causa per poter dire: per me finirà così. Se no, siamo capaci tutti. Sapere che cosa, che tempo farà fra 15 giorni, se non abbiamo le previsioni meteo o se sono previsioni meteo errate, siamo capaci tutti, fra 15 giorni ci svegliamo e diciamo: c'è il sole oppure piove. Però sono due cose diverse.
Avvocato, avessimo perso, di chi sarebbe stata la colpa? E se avessimo, e perché non siamo riusciti a vincere? Ecco, sono un po' più spigoloso, perché io ho visto costruire molto la Juve, forse un po' aspra, ancora un po' aspra sotto porta, ancora da collaudare al meglio il tridente, sfortunata, che cosa?
Beh, di sicuro non risponderò mai se avessimo perso sarebbe stata colpa di Allegri, perché per me Allegri non è mai stato sotto esame, né mai lo sarà. E te ne dico una io, perché abbiamo pareggiato? perché Atebur ha colpito la traversa, credo fosse Atebur, no?
Sì.
A porta vuota. Perché non abbiamo vinto? È molto semplice, perché in quelle 7-8 situazioni in cui con un minimo di freddezza bastava mettere la palla in rete, non passarla tra Vlahovic, Morata, Dybala
aspettare
davanti
troppo
alla porta, certo, e avremmo vinto. E gli episodi
sarebbe cambiata la partita, anche secondo me.
Come è entrata in campo la Juventus? I primi 20 minuti per me ho detto ma è incredibile, al di là delle mie aspettative.
Anche un buon fraseggio, anche un buon fraseggio con l'Atalanta, che non è proprio, è anche meglio del Verona, perché qui abbiamo incominciato la nuova era col Verona, giusto? Quindi incomincio a fare i confronti tra queste partite.
Certo, certo, c'è stato un crescendo. È proprio questo il tema. Se abbiamo iniziato il campionato, se è vero che abbiamo iniziato il campionato con il Verona, c'è stata una crescita rispetto al Verona e ci sarà in modo costante. Ma il calendario lo guardo solo io, oppure noi non abbiamo più una partita difficile, difficile, difficile per noi non c'è nulla, difficile per gli altri quando incontrano la Juventus. Abbiamo l'Inter in casa con gli scontri diretti.
Che potrebbe essere basta. L'unico scontro diretto vinto a questo punto, perché con le altre, ricordiamo, col Milan 2 pareggi, con l'Atalanta una sconfitta e un pareggio, col Napoli...
Sì, ma non arriviamo a pari punti, stai sereno, non devi fare...
non devo fare questo conteggio.
No, non devi anch'io fare
che,
queste...
Anch'io che faccio il mio mestiere, cioè, capisco.
Vai sereno.
Vado sereno.
Vai sereno. Non serviranno gli scontri diretti.
Avvocato, un nostro ascoltatore scrive, parlando di Szczęsny, il portiere normale para il parabile, il portiere top para anche l'imparabile, il portiere fuori classe para l'imparabile, salva risultato. Szczęsny, dove lo collochiamo?
Szczęsny è un buon portiere che para il parabile e qualcosina in più. Non è il portiere più forte del mondo, questo lo sappiamo tutti, però sinceramente su quella sassata di ieri sera non mi sento di dare delle colpe particolari.
Piazzamento non impeccabile, ho parlato con dei preparatori dei portieri, non è tutta farina del mio sacco, però non è quello... l'aspetto che condiziona tutta la partita. Certo che un gol, si fanno valutazioni diverse. Avvocato, siamo quasi in chiusura, qui una profezia, la prossima partita venerdì.
Che domande anche tu.
No, io sono, è una domanda seria, porti rispetto alla mia domanda per favore, avvocato.
No, sennò... ma per piacere, su.
Ma perché sorride?
Ma perché... no, c'è anche un limite, dai.
Non è piaciuta questa domanda?
C'è un limite anche all'umorismo.
Ma guarda, posso dirti una cosa? Cedo la mano e magari fatela a qualcuno che risponde per frasi fatte.
Sì.
Ma sicuramente sarà una partita difficile.
Giusto, perché
sto parlando in playback,
sì, playback.
Sicuramente sarà una partita difficile perché il Torino è aspettato di punti dopo aver lasciato i 3 punti al Venezia, eccetera, eccetera, eccetera.
Poi i derby sono sempre i derby, giusto?
Ah sì, il derby è pur sempre un derby. No, non
il derby di venerdì, poi il venerdì di passione. E invece...
a Torino non esiste il derby da 25 anni.
Ok, ho capito la risposta.
Da 25 anni non esiste il derby. Anzi, dovrei andare addirittura più indietro, fine anni 70, quando il Torino schierà la Castellini, Santin Salvadori, Patrizio Sala, Mozzini Caporale, Claudio Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli, Pulice, la Juve, Zoccu, Curetu, Gentile, Furino, Morini, Scirea, Causio, Tardelli, Anastasi, Capello, Bettica. Quello è l'ultimo derby dove loro possono dire di sentire la partita. Non ce n'è più derby a Torino.
L'unica dica la verità, lei è in playback oggi, lei sta ripetendo un copione.
Ma certamente.
Avvocato...
Da grande juventino, da grande avvocato, da grande amico di Radio Bianconera, l'unica che ascolta tutti i pareri.
Grazie all'avvocato Massimo Durante, alla
grazie
prossima.
A voi,
abbiamo
sempre piacere,
bisogno.
Alla prossima.
Mamma mia, io oggi mi sento meglio. Oh, è come uscire da un massaggio.
Come
uscire da un massaggio con una buona massaggiatrice. So. Non,
l'avvocato Durante.
L'avvocato è il nostro massaggiatore.
È il nostro massaggiatore di buon umore.
Juve bella fino all'ultimo respiro. Pari che mi piace, ora però si deve crescere. A me sembra, ripeto e ribadisco il mio giudizio, si può dire tutto quello che volete. Ma a me la partita di ieri è piaciuta, finalmente siamo sulla buona strada.
Ragazzi, passato un quarto d'ora.
Anche di più, anche mezz'ora, quindi ascoltiamo.
Passata mezz'ora.
Chi è che ha detto quindi un quarto d'ora, mezz'ora? Non capisco più niente.
Quindi ascoltiamo gli aggiornamenti sportivi e poi
c'è un
ancora
direttore,
cose di calcio.
C'è ancora un direttore in questa radio.
Qui guarda.
cose di calcio.
Ben ritrovati, le 13.36, ripartiamo subito dai vostri messaggi al 340-5425-324, ricordandovi il nostro sondaggio di oggi. Questa Juve gioca finalmente per provare a vincere, non vuole essere una provocazione,
anche dopo ieri.
Ma sicuramente una Juve che sta mostrando un profilo diverso rispetto a quella.
C'è Danilo.
Fino a due, no,
c'è
non fammi vedere che mi distrae, ti prego. No,
guarda,
ecco,
guarda
di
i baffetti.
Qua. Guardo di qua. Ma lo so. Me gusta mucho Danilo.
Sai che ho fatto tanti punti alla schedina?
Non c'è allenatore che non vorrebbe avere un Danilo in campo. Scrive il Tutto Sport da qualche parte. Non c'è donna che non vorrebbe avere un Danilo
te.
Come fidanzato.
Almeno oggi.
Potrebbe farmi un regalo, sta Danilo. Anche tu, che sei sempre lì che a che fare l'ufficio stampa e chiami. Ma una volta chiamare e dire: ma Danilo, una cena con la mia collega non la può fare?
E lui mi ha dato la delega.
Scusami,
vai
tu al mio posto.
Mi ha detto: puoi andare tu?
No,
e mi ha dato 20 euro. Mi ha dato 20 euro. Ha detto:
andiamo un hamburger con 20 euro.
Sì, mi ha detto: mi accontentare.
Io già ti vedo tutti i giorni, sono a posto così.
Quindi.
Dunque,
accettato questo mio invito, tenero, da Papa Nicolao. Vabbè, me ne farò una ragione. Danilo, mi tengo i 20 euro comunque, sappilo.
E il gol di ieri.
È stato il gol di ieri.
Una mano santa.
L'hai sentito però?
Tre
un po' come te, un po' la tua storia. Ha detto: negli ultimi anni ho girato tanti in tre nazioni, ho girato tanto, finalmente qui la Juve in Italia, adesso sto bene. Un po' come te.
Come lavorato in tante radio dal 2010 a questa parte, piccole, grandi, network, Milano, Roma.
Ho ascoltato la radio tante volte.
Adesso però ormai sono tre anni che sono qui.
Mamma mia.
Inammovibile.
Mi sono cresciuti i baffi.
Mi fa paura, l'idea che io sia inammovibile. La radio bianconera.
Sì. No, che possa durare anche un quarto, un quinto, un sesto anno.
Prendiamo
sono come i richiami. I tuoi anni sono come i richiami.
Io sì, sono come il vaccino.
Il vaccino, il richiamo.
Sono Pfizer, io sono il tuo Pfizer.
otto richiami dobbiamo fare.
Intanto siamo già quasi al terzo, sta per scadere, dobbiamo fare il quarto. Ad aprile
praticamente
siamo al quarto.
Così. Va bene, un turno di campionato particolare. Ho azzeccato la vittoria del Venezia, ho azzeccato tanti bei risultati. Sai, mi sa che da adesso ricomincio, appena mi impegno un attimo.
Lo fai sempre tu, dici.
Siamo in
bravo,
vetta.
Bravissimo, mi hai commossa.
Assolutamente, però vorrei tornare su qualche numero che tu sicuramente eri allo stadio e quindi non potevi analizzare. Ce lo fa analizzare Alessandro Santarelli su in home page, sempre di Bianconera News. Atalanta Juventus, i numeri dicono che. Secondo te cosa dicono i numeri, tu che hai visto la partita? Vai.
I numeri dicono che
più tiri nello specchio della porta.
Che la partita è finita in pareggio 1-1.
Bene, quello non serviva
a Santarelli. Che conta,
cosa lo teniamo a fare Santarelli che ci dice tutti questi numeri?
Alla fine,
quando tu riesci a fare la sintesi perfetta.
Cioè, conta il risultato. Puoi anche fare 100
per
tiri.
Il tifoso medio come te.
Puoi anche fare 100 tiri nello specchio della porta. Se poi non entra neanche uno alla fine.
Ecco, così.
Me ne faccio poco.
Vedi,
numeri,
vedi tu rappresenti la fetta critica del tifoso. Io invece dico che con una Juve, così come ci illustra Alessandro Santarelli proprio questa mattina su Bianconera News, più tiri nello specchio, più duelli vinti e più parate del portiere Orobico. Ma anche una precisione nei passaggi che continua ad essere molto bassa. Quindi è la precisione dei passaggi il difetto della Juve. A Bergamo è mancato un pizzico di cinismo sotto porta, questo l'ho evidenziato anch'io, per portare a casa l'intera posta, o quantomeno per incanalare la partita, aggiungo, in modo diverso, perché se passi in vantaggio contro l'Atalanta, la spaventi ancora di più. A un certo punto la Juve, faticando, sullo 0-0, l'Atalanta toglie Muriel, non dà più punti di riferimento e lì cambia un po' la nostra serata. Gli uomini di Allegri hanno tirato complessivamente 15 volte, di cui 6, quindi siamo quasi al 50%, nello specchio, contro i 3 dell'Atalanta. Quindi una Juve che ha tirato di più e, attenzione, ha costruito anche di più, quello che non rientra in questi dati, costringendo Sportiello a 5 parate, di cui 2 decisive. A me fa impazzire Vlahovic, ragazzi, migliorando ancora un po' lui, così come ha detto Allegri, ma migliorando noi nel momento dell'assist, perché Dybala è andato vicino al gol, ma forse avrebbe potuto servirgli o a lui o c'è un altro giocatore che sta arrivando al limite dell'area di rigore, ci mancherebbe. Però nel momento che gli arriverà qualche pallone in più, pulito come le definisco io, sto ragazzo di testa, di destro, che non è il suo piede, di sinistro, e sono sempre lì, cioè da campanello rosso, da campanello rosso, cioè da luce rossa quando il pallone gira verso e schizza verso la porta. Szczęsny dal canto suo ha completato due parate, bene i duelli con la Juve che ne ha vinti 10 in più degli avversari, 58, dominando anche su quelli aerei, 26 contro 15. Dove invece si deve migliorare è nella precisione dei passaggi, ferma appunto appena al 80%. Finisce in parità il conto dei contrasti, 14 per parte, mentre migliora la precisione nei cross, 7 a buon fine su 18 tentati. Tra i singoli, Danilo è stato il giocatore che ha toccato più palloni, 83, seguito da Locatelli, 79, Vlahovic ha tirato 6 volte, di cui 4 nello specchio. La fotografia di Bianconera News del nostro Alessandro Santarelli, che ci fa capire non che è giusto, sbagliato, quello che sta il pareggio, quello che è stato realisticamente una partita che io ribadisco, vinta, persa, pareggiata, non mi fa cambiare il giudizio. Vedo una Juve già a febbraio in crescita e forse con una mentalità più votata all'attacco, viste anche le caratteristiche dei giocatori, ma forse anche, come dice l'avvocato Durante, più europea.
Ci sono i vocali, sentiamo.
Sono Battista il complottista e volevo dire che la Juve ieri ha rubato e c'ha ragione Gasperini e Marino, perché dovevano buttare fuori il portiere e poi dovevano dare il rigore all'Atalanta. E poi soprattutto la Juve ha fatto gol al minuto 91 e 38 e la partita finisce al minuto 90, me l'ha detto mio papà, e quindi è stato proprio un gol fuori tempo. Non va bene, e poi l'abito c'aveva la maglia rossa e non va bene, e c'aveva anche le cuffie e parlava con quelli della Juve, io lo so perché me l'ha detto mio papà, e ha fatto bene Marino arrabbiarsi. Ciao.
L'ha detto mio papà, è bellissimo.
Come si chiama questo pazzo che ascolta questo programma, che è proprio chi, come?
Battista il complottista.
Io ti voglio nel nostro gruppo di lavoro, quindi aspetterò sempre la tua disamina da complottista, perché tu quando parli sei il perfetto complottista che mancava in questa trasmissione.
Sentiamo ancora.
Ciao direttore, ciao Chiara, sono Sasà dalla Brianza.
Ciao.
Sono veramente arrabbiato per quello che ha detto il dirigente dell'Atalanta. Con gli altri fanno i conigli e con noi tirano gli attributi e non va bene. Secondo me si è bevuto troppa grappa ieri sera. È di posare il bicchierino, se non la bottiglia. Veramente sono indignato di questa persona qua, e offendere pure l'arbitro che c'era in studio è una vergogna.
Che potrebbe aver detto anche delle castronerie, un'opinione diversa. Posso dirne anch'io tante, potete dirne anche voi tantissime. Non è certo quello il modo, ma non mi è mai capitato neanche con il peggiore dei nemici, a dire la verità. E quindi sono d'accordo con te che la cassa di risonanza che dà ai propri pensieri l'affrontare la Juventus, ok? Perché almeno avesse citato l'episodio. Ci sono tanti episodi, ne vedo più a favore dell'Atalanta che non della Juve, esagera nella caduta, il complottista De Sciglio, cioè... Mi piacerebbe una disamina di questo tipo, anche perché non era tarallucci e vino tra tifosi dell'Atalanta. C'è un arbitro, un ex arbitro, che ha detto delle cose parzialmente condivisibili anche da parte mia, quindi non solo quelle che mi fanno comodo. C'è una trasmissione credibile in cui intervieni, da cui prendi anche dei soldi, ma non per questo devi avere... Cioè, l'Atalanta ne prende tante anche da DAZN, ci mancherebbe, quindi il pensiero, la libertà di dire la propria, ma c'è poi anche il buon senso, la buona educazione, il rispetto del pensiero diverso dal proprio. Altrimenti, ripeto, il calcio on demand non mi piace, anche perché se no non si parla, ognuno dice che è alto, bello e biondo, che è un po' il mio slogan, e che sempre rigore a proprio favore e mai quando gli avversari entrano nell'area avversaria.
Comunque Demiral, grande partita ieri, che rabbia non averlo con noi. Qui la società ha toppato clamorosamente, potevamo avere la coppia più forte della Serie A per i prossimi anni.
Ti dirò, ci sono dei giocatori, e tra questi ci metto anche Demiral, che nel nostro contesto servono poco e niente. Poi se vado a vedere Romero, l'abbiamo vista con Manuel nei giorni ieri la partita persa dal Tottenham, di Antonio Conte, e vi dico che ha giocato una bruttissima partita. Non vi dico Bentancur quanto lo stiano caricando di insulti, di ironia, di sarcasmo inglese, i tifosi del Tottenham, Kulusevski, cioè ce l'hanno un po' con Paratici. Ok, io vi dico che abbiamo intuito, cioè ho intuito da tempo, ho capito i motivi, non ieri, dell'addio, perché fondamentalmente è un addio quello di Demiral, arcigno difensore, ma che nel nostro ambiente c'entrava poco, quasi come Sarri. Credetemi, fidatevi, poi faremo una trasmissione ad hoc.
Diamo
bel duello, certamente, bel duello. Fosse entrata una palla, avesse segnato anche Vlahovic alla fine, sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Ci sta. Diamo, il calcio è bello anche per quello.
Diamo il benvenuto a colui che analizza tatticamente tutte le partite. E quindi
e sarà un bel intervento oggi quello di Attila Malfatti.
Attila,
mister,
ciao, benvenuto.
Buongiorno Chiara, buongiorno Antonio, ben trovati.
Sì, però lei non mi può far vedere i fermi immagini che vuole lei, come fa l'arbitro, ex arbitro Marelli, come fa il direttore sportivo, il direttore generale dell'Atalanta. Cioè qui ormai è un calcio on demand.
Partendo
mister.
Dal presupposto che...
Mi dica la sua massima, mi dica la sua massima.
No, te la dico in privato perché non mi... Io cerco di analizzare e collaborare sempre in maniera costruttiva, quindi non mi sono mai permesso di criticare l'operato di nessuno e quindi cerco più che altro il confronto io, quando soprattutto quando mi relaziono con persone come te che comunque abbiamo un rapporto, nel senso per quello che riguarda il rapporto lavorativo, un rapporto molto stretto e professionale, quindi a me interessa...
analizzare la situazione,
certo. Senza mai dare giudizi definitivi, perché nel calcio i giudizi definitivi è difficile darli, cioè
è complicato, ci sono situazioni anche molto complicate. Mister, analizziamo al di là del risultato, che partita è stata, come è stata preparata dal punto di vista tattico per quello che si è visto e per quello che si è tentato di fare.
Ma ti devo dire che la Juventus ieri la partita l'ha giocata bene, secondo me, soprattutto all'inizio, i primi 20 minuti, andando a prendere l'Atalanta nella propria metà campo, cercando di essere aggressiva e di recuperare palla alta in modo da poter sfruttare nel miglior modo possibile le qualità degli attaccanti. Ho visto un ottimo lavoro, a mio avviso, specie nel primo tempo, da parte delle mezze ali di Rabiot e di McKennie, perché chiaramente l'Atalanta è una squadra che, giocando tutti i suoi duelli e venendoti a prendere a uomo, chiaramente se te vuoi partire dal basso con un gioco corto, fai il loro gioco e quindi ti vanno un po' a soffocare. Invece cercando di, proprio per il fatto che loro giocano a uomo a tutto campo, giusta l'impostazione di farli correre tanto e quindi di cercare di smarcarsi in profondità in modo da poter costringere gli avversari a dover a correre, a fare delle corse più lunghe, e questo chiaramente ti consente di creare spazi.
Molto interessante, stavo già pensando tante domande, il tempo poi è sempre tiranno. Al di là delle due situazioni di gioco che hanno portato al vantaggio, al pareggio, già nel tempo di recupero, mister, ti volevo chiedere questo: è una Juventus che si può permettere il tridente pesante e che a mio avviso non squilibra neanche troppo la squadra, alla luce di una difesa 3 dell'Atalanta, delle caratteristiche che abbiamo visto anche nel Verona e di quelle che potranno essere praticamente simili anche col Torino?
Sì, guarda, è molto semplice. Il tridente te lo puoi permettere se chi gioca davanti partecipa alla fase di non possesso, cosa che ieri mi sembra che
chi l'ha fatta morata. Meglio? Chi l'ha fatta meglio dei tre? O chi la deve fare di più di altri, di quei tre?
No, guarda, ti devo dire la verità che sono stati tutti e tre bravi, perché comunque hanno corso, hanno ripiegato, hanno tenuto la squadra corta, perché chiaramente il 4-3-3 in fase difensiva diventa sempre un 4-5-1, no? Perché comunque ci sono, giocando contro una squadra come l'Atalanta, ci sono tante transizioni e il pericolo è che se perdi giocatori in fase difensiva, la squadra si allunga troppo e quindi poi dopo rischi di rimanere soffocato dalla pressione e dall'aggressività avversaria. Invece ieri bisogna riconoscere che gli offensivi della Juve hanno svolto un ottimo lavoro, anche Dybala, che ha dimostrato che quando vuole comunque ha anche lui la capacità di ripiegare e di dare una mano in fase di non possesso, e questo comunque lo aiuta per le sue qualità e per il suo gioco, perché in questo modo riesce ad avere più spazio e ad essere supportato maggiormente anche dai propri compagni.
Ecco, parlando di Vlahovic, mi ha colpito a fine partita, ma l'ho intuito anche, la sua grande generosità, devo ammettere, non solo ieri. Ma Allegri, che gli ha consigliato, il ragazzo deve stare tranquillo, deve ancora migliorare, non deve pensare, non deve innervosirsi sostanzialmente quando non riesce a fare le cose che normalmente riesce a fare. Però riesce a districarsi molto bene. Non è che per caso ieri è stato un po' il centrocampo, al di là, per centrocampo intendo almeno il play, che non è Locatelli, a essere un po' l'anello debole? Perché onestamente ho visto un buon McKennie, un buon Rabiot, e forse ti chiedo anche se in quel centrocampo non avesse giocato, non fosse da poco tempo alla Juve, non avesse giocato e fosse uscito anche un po' affaticato in Coppa Italia, uno Zaccaria che cosa avrebbe dato di più o di meno se fosse stato schierato titolare?
Ma guarda, Zaccaria ha giocato secondo me due partite consecutive, quindi è un giocatore che gioca bene nella posizione intermedia, quindi da mezzala. Per quello che riguarda Locatelli, in un primo momento anch'io avevo, guardando la partita in diretta, avevo avuto l'impressione che ha avuto tempo. Però poi dopo, riguardando, analizzando la partita, invece Locatelli secondo me è stato molto intelligente, perché aveva di fronte un avversario diretto molto forte, che è Kop Meiner, che è un giocatore di grande fisicità, molto bravo nella pressione, un giocatore che può ricoprire tanti ruoli, quindi Locatelli è stato bravo a tenere la posizione, a fare una partita attenta e sporca in fase difensiva, garantendo sempre uno schermo alla linea difensiva. Quindi penso che anche come struttura fisica, come impostazione, Allegri abbia azzeccato, perché comunque l'Atalanta è una squadra che ha un grande impatto fisico e ci vanno giocatori che comunque nei contatti, nei contrasti, nei duelli tengano botta, e mi sembra dai numeri che la Juventus ieri questo l'abbia fatto.
Sì, e li abbiamo riassunti e mettono in luce anche questo. Andiamo ad analizzare le due situazioni. Il gol
poi
del
per quello che riguarda Vlahovic, velocemente
sì,
analizziamo le due situazioni. Vlahovic è un giocatore fortissimo. Sono d'accordo con Allegri sul fatto che debba giocare così deciso, determinato, ma non facendosi innervosire, perché se ti ricordi bene, a un certo punto nel primo tempo c'è stato un contropiede, un'azione di ripartenza molto ben, nel secondo tempo scusami, un'azione di ripartenza molto ben orchestrata, nella quale lui riceve una palla comoda da mandare in porta Morata e sbaglia quel passaggio. Da quell'azione lì si crea un'occasione per l'Atalanta, quindi chiaramente, essendo un giocatore forte, essendo giovane, deve mettere in conto che da ora in avanti, anzi anche già da prima, è un giocatore su cui le altre squadre vanno sempre a esercitare una pressione forte, perché ha dimostrato anche ieri di avere delle grandi qualità.
Attila, delle domande per te sì. Da parte degli ascoltatori, un parere dal mister: nessuna responsabilità del polacco e poi invece chiedono se secondo te il 4-3-3 adottato ieri sia il modulo più adatto con quegli interpreti. Ci fosse stato Chiesa, magari per il futuro l'ideale sarebbe Chiesa, Vlahovic, Bernardeschi, più Allegriano, secondo Gianni.
Senza Bernardeschi, l'ha detto alla vigilia, senza Bernardeschi i due mediani non li avrebbe proposti.
Allora, secondo me, ripeto quello che ho detto prima, giocatori di qualità come Morata e Dybala, se giocano con questa abnegazione e questo spirito, sicuramente possono giocare insieme a Vlahovic. È un 4-3-3 con questa partecipazione sicuramente da riproporre, e secondo me è un modulo che tornerà molto utile e efficace anche in Europa. Detto questo, per quello che riguarda le situazioni dei gol, io credo che sul gol dell'Atalanta Szczęsny abbia delle responsabilità, perché il tiro è un tiro, la punizione è calciata da una distanza considerevole, e soprattutto lì bisogna anche il portiere, cioè la tattica individuale serve per i giocatori, ma serve anche e soprattutto per i portieri, quindi una palla rullata in avanti, quindi toccata in avanti, è chiaro che prevede un tiro di potenza più che di precisione, perché una palla che va in avanti è difficile, anzi quasi impossibile calciarla a giro, e quindi lì se si guarda nel momento in cui Schröder tocca la palla per Malinowski, Szczęsny tende a coprire un pochino il palo dalla parte della barriera, quindi un pochino dietro la barriera, e se andiamo a vedere è vero che calcia benissimo di collo Malinowski, ma la palla entra abbastanza centrale, quindi secondo me lì in quel caso, anche se Szczęsny ha fatto una buona partita, poteva leggere la situazione meglio.
Senti, tutte queste polemiche che si creano, si generano in una partita, ci sono sempre state, ci mancherebbe, siamo quasi in chiusura. C'è motivo di preoccuparci che la gente possa anche disaffezionarsi un po' nel vedere che ognuno tira veramente tremendamente l'acqua al proprio mulino?
Ma io penso che allora, di
mi riferisco alla sera prima del Toro, l'espulsione, il gol, cioè il regolamento. È regolamento, l'arbitro deve essere arbitro o deve essere un consulente psicologico?
Deve, in 30 secondi, deve essere, Attila, in 30 secondi, l'arbitro, perdonami.
L'arbitro deve essere sempre arbitro, quindi l'arbitro è quello che decide e che dirige la gara. Poi ben venga l'aiuto esterno del VAR, se è usato nella maniera giusta. Direi che nella partita di ieri ci sono stati degli episodi controversi, ma questo tipo di partite così tirate di squadre di alta classifica sono sempre state così, cioè ci sono sempre stati episodi che hanno fatto discutere, e anche questo è il bello del calcio, e penso che comunque derivi tutto dalla grande intensità, certo, dal ritmo, dalla fisicità e dalla qualità dei giocatori.
A stasera mister,
Attila,
ci sei.
Ti salutiamo, grazie.
Buona
come
giornata.
Sempre ciao,
ciao.
Grazie
ciao.
La Juve del lunedì dalle 21, anche Attila Malfatti.
Cose di calcio.
Ed eccoci qua per la seconda ora.
Sembri quello dei Muppets.
Sembri la rappresentante di lista. Con le mani.
Non
con
dire le
parolacce. Ciao ciao.
Mamma mia, tu da quando frequenti
con
tua figlia tutti
con
i giorni
il culo.
Non si dicono le cose
ciao,
in radio
ciao.
Così
bah.
E poi noi non possiamo trasmettere musica.
Comunque loro no, sono andati dritti all'obiettivo.
Noi non vogliamo e non possiamo trasmettere musica, perché la musica sono
non
le nostre
parole.
Non
è che se la canto io?
No, anche perché,
non vale?
Anche perché
canto
riceviamo
così
le querele. Anche perché la nostra musica passa dai vocali dei nostri
sentiamo
ascoltatori.
Beh, secondo me vince l'Inter, però non è che
questo non
ma
è un
Allegri
perché
chi è?
Gufo, perché è così.
Ah sì, ieri sera gli hanno chiesto.
Ma no, ma non era Allegri questo.
Certo che Allegri.
Veramente, fai risentire, scusami.
Chiudi gli
è
occhi.
La voce di lei.
Sì, chiudi gli occhi.
Beh, secondo me vince l'Inter, però non è che lo dico io perché gufo, perché è così.
Come me.
Non è la sua voce.
Io ogni tanto sono senza
voce.
Ah,
era senza voce, non lo riconoscevo, infatti pensavo fosse qualche ascoltatore che ha detto così?
Ha detto così, ma no, perché
ma
anche
sì,
a questo
ma
punto che vince.
Ma
no,
chi
l'ha detto
ci
da
crede,
sé.
Massimiliano?
Perché tu pensi che vinca la Juventus?
No, però non è che puoi proprio dirla così a mani basse, allora andiamo tutti a casa, ha vinto l'Inter, non è vero, cioè in questo...
Io non,
detto,
gufo,
io non gufo,
lo dico dall'inizio, ma anche
adesso,
noi lo diciamo.
Cioè, ho capito,
non è mica vabbè, l'avvocato Durante.
Ma è un modo per così, per
sì, tu dici.
Distogliere l'attenzione. Mm. Il Milan in questo momento comunque in vantaggio. È vero che è una partita in più, però intanto è a 55. È zitto zitto, ne ha vinte due.
Magagna.
Ne ha vinte due. L'Inter invece una pareggiata,
senti,
una persa. Vedi che...
Andiamo
vedi
a sentire che... i vocali che magari rispondono al nostro sondaggio.
96 minuti di applausi per Battista il complottista. Ciao ragazzi, forza Juve.
Fra un po' lo faccio risentire.
Se
allora
il complottista finirà nella...
Secondo me è lui, aveva la stessa voce.
È lui che si è fatto anche i complimenti,
si è fatto anche
da,
complimenti da solo.
Finirà nella compilation dei
me lo ripari fra un po'. Fra un po' lo mettiamo sì, eventualmente.
Direttore, buongiorno, sono Gerardo da Salerno.
Gerardo.
Condivido tutto quello che stai dicendo, però ti vorrei fare una domanda.
Dico
ma Allegri
sì,
sa che si fanno 5 cambi?
Sì, ti dico sì. No, guarda, qui su questo lo difendo. All'inizio no, si è fatto trovare impreparato. Devo tornare a abituarmi a giocare, i cambi tanti, lo slot in più in meno. Abbiamo visto col Verona e con, con il Sassuolo assolutamente gestiti in un certo modo. Io ieri avevo difficoltà a capire chi avrei dovuto toccare, perché mi veniva in mente l'ingresso di Cuadrado, che c'è stato, ma non al posto di Bonucci per mettere Danilo in mezzo. Cioè, vai a toccare ieri la tavola apparecchiata, rischi di fare danni, perché normalmente ci verrebbe in mente di dire tolgo Dybala o Morata e metto Cuadrado, non ho neanche Bernardeschi. Cioè, ieri, secondo me, non erano neanche necessari tutti quei cambi. Ragazzi, le partite durano 90 minuti. Cioè, o sono io che sto invecchiando, quando si gioca bene, e stavano giocando discretamente bene, un po' da tutte le parti, toccare De Ligt, toccare dietro, togliere De Sciglio per mettere qualcun altro di là, mi aspettavo un Alexandro, non so, ma c'era troppo ritmo, e quindi Alexandro non poteva entrare. Rugani in mezzo per cambiare qualcuno, in caso di infortuni. Danilo è una mossa intelligente, ma mi metti Cuadrado togliendo Danilo, mettendolo in mezzo e lasciando Cuadrado dietro. Un senza voto Cuadrado, perché poi a un certo punto hai paura di avanzare. Senza Chiesa e senza Bernardeschi, anzi, non considero Chiesa in questo momento, con il ritorno di Bernardeschi vedrete quante soluzioni in più e quante volte in meno userà il tridente. Perché Morata stava giocando bene. Non benissimo, mi scrive qualcuno, non lo fa impazzire, non lo riscatterei comunque. Molto meglio, cioè se prima non avevo dubbi a non riscattarlo, adesso almeno il dubbio mi viene nel riscattarlo. Dybala ha retto e non l'ha tolto per primo, perché deve dimostrare che 90 minuti li può reggere. Ha calciato alto, ma è stato pericoloso. Vlahovic non ve lo tolgo mai, ripeto, lo faccio riposare in alcuni casi. Sapete cosa vi dico? Io penso che col Torino giochi Ken, non al posto di Vlahovic, ma che Vlahovic dovrà anche un po' tirare il fiato, però intanto è servito l'espediente di giocare, per conoscersi meglio, calato nei panni del Juventino, eccetera. Quindi dico, lo sa dei cinque cambi, ma adesso, attenzione, certe partite non è che cambiando i cinque protagonisti se almeno stai con la coscienza a posto. Ma capisco quello che mi vuoi dire. Ieri non era una partita in cui dovevi cambiare cinque protagonisti, perché andavi a rompere gli equilibri e quel dinamismo che fortunatamente abbiamo visto anche nella Juventus.
Dario, dato che credo che ieri senza Rabiot avremmo perso. Io avrei tolto Locatelli e messo Zaccaria, Mediano con McKennie e Rabiot. L'americano bravo ad inserirsi, il francese oggi è essenziale ad equilibrare il reparto. Senza Adrien la squadra forse ha più possibilità di segnare, ma sicuramente ha molte più possibilità di prendere gol.
Ti dico che altro cambio intelligente, a me ieri è piaciuto Rabiot e mi è piaciuto McKennie. Mi veniva difficile dire tolgo in modo schematico, come avrei fatto io. Intelligente la scelta, se devi per forza farla quella. Io Artur ieri non l'avrei mai, cioè non, dicevo, o me lo mette al posto di Locatelli o non vedo perché dovrebbe entrare Artur. Quindi bene quello che ho detto di Cuadrado. Nel momento in cui capisco che Locatelli è sì in difficoltà nel costruire, ma è intelligente nel restare in posizione, come ci ha ricordato il buon Attila Malfatti, capite che non mi aspettavo Locatelli e Artur insieme, togliendo la stazza e la fisicità di Rabiot, se ricordo bene, non di McKennie. Adesso potrei confondere l'uscita dell'uno rispetto all'altro. E allora dico, capite che è stato come entrare in un negozio di ceramiche, di cristalli, più che di ceramiche, in un negozio di cristalli, è pieno di materiale messo a terra in punta di piedi. Cioè, se tocchi qualcosa, casca a terra il castello. Ieri, secondo me, non era, ribadisco, posso sbagliarmi, una mia idea, posso sbagliarmi, non era il caso neanche di fare tutti quei cambi lì. Sofferenza, è come se fosse in finale. Sofferenza, buona prestazione dalla stragrande maggioranza dei nostri. Per me i peggiori sono stati Bonucci, Locatelli, ma intelligenti a restare in partita in certi momenti, e non così benissimo neanche il portiere per il piazzamento, per l'uscita, per tanti altri motivi.
Anche Stefano da Latina rimpiange Demiral, un grande rimpianto, leggo, sarebbe stata una grande coppia con De Ligt.
Però voleva giocare, voleva andare via, bisticciato, con Pirlo non ha voluto entrare a Bologna, vi ricorderete, avete visto come affronta la Juventus da nemico, incallito, con i sassolini nelle scarpe. Bene, buono in certi contesti, alla Juve non ti puoi permettere, cioè vestire la maglia della Juve è un'altra cosa, quindi buono dal punto di vista tecnico, non so se è una pedina su cui avrei potuto e dovuto fare affidamento, anzi dico, fosse più Romero, ma anche lui l'avevamo visto col Genoa come ci ha affrontato, ben venga dimostrare quell'atteggiamento, fosse costruttivo, ma ci deve essere poi la volontà anche a restare. Attenzione, la Juve deve pensare seriamente a chi dovrà prendere il posto di Bonucci, di Chiellini, perché quelli che abbiamo non bastano e uno è sempre lì con la valigia magari pronta, forse più per il suo procuratore che per se stesso.
Io ieri non ho visto un grande Morata, sicuri che sia da riscattare? Vedi? E non lo penso
questo
da ieri, ok, difendere tutto, ma quando è davanti alla porta non sa più fare gol, segnale preoccupante secondo me, scrive Caterina. Invece ieri Nedved l'ha definito il perno portante di questo tridente.
Ragazzi, assolutamente, io non mi aspetto da Morata i gol, perché già prima avevamo visto che non è un uomo gol, ma è da gol pesanti. Cioè, se ieri avesse portato palla fino in fondo e avesse deciso da subito di calciare in porta, piuttosto che tentennare, fossimo passati in vantaggio grazie a Morata, forse avremmo portato la partita anche a casa. Forse, dico. Sicuramente saremmo passati in vantaggio. L'occasione lui l'ha avuta, la Juventus l'ha avuta, Morata l'ha avuta, ha quelle caratteristiche lì. Quindi capite che per la Juventus, con questo tipo di gioco, sarebbe un'opportunità tenercelo non a 35 milioni, ma con quelle caratteristiche, perché abbiamo bisogno, titolare o no, di un uomo che faccia quel lavoro, sporco ma importante, ma con a fianco chi? Anzi, con in mezzo chi? Un attaccante, e dall'altra parte chi? Un giocatore coi piedi buoni, quale Dybala. In tre mi sembra il tridente più assortito, che mi riporta a periodi d'oro della Juventus, più assortito, più equilibrato, che non sbilancia la Juventus. Ecco perché io spingerei praticamente sempre per il tridente. Ogni tanto no, ma sicuramente, come ho capito, quando le altre giocano tre, vedremo spesso questi tre. Soprattutto perché non avevamo la Chiesa e non abbiamo Bernardeschi. Forse lo recuperiamo per il Toro venerdì.
Se ci sono degli episodi arbitrali sui quali si riflette in questo dopo partita, noi sciogliamo tutti
dai.
I dubbi insieme ad Ezio Morina, che ritroviamo con grande piacere. Ciao Ezio.
Ciao Chiara, ciao Antonio, buongiorno a tutti.
Buongiorno, non solo operazioni VAR, non solo situazioni VAR, ma anche sensazioni da tifoso il giorno dopo. Il giorno dopo un turno di campionato che ha messo in luce tanti episodi, devo capire. Sono sempre capitati questi episodi, Ezio? Se ne parla sempre tanto o di più, vista la televisione, il VAR, i programmi, le radio, che sono molte di più rispetto a tanti anni fa?
Beh, sicuramente quando io ero giovane, quindi si parla della preistoria della comunicazione, c'era quei 5 minuti di moviola la domenica sera e 3 minuti al massimo di partita vista con spezzoni in bianco e nero e commenti a volte anche faziosi, quindi è
cambiato tempo
tutto.
Visto sulla Rai il secondo tempo di Napoli-Juventus, non per il Piemonte ma solo per il Lazio, l'Umbria e la Toscana, e ce ne facevamo una ragione probabilmente. Il 90° minuto, la partita delle 19 era quella.
Assolutamente, è il tempo visto la domenica sera, quando magari una partita finiva 2-0, i gol erano nel secondo tempo e la Rai ti trasmetteva il primo, così tu avevi visto praticamente nulla. Comunque, questa era la comunicazione di tanti anni fa. Adesso è cambiato tutto, adesso vediamo e parliamo di calcio 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana, e ci sbizzarriamo.
Ma lo sappiamo il regolamento? Lo sappiamo? Gli allenatori, i dirigenti, i giocatori lo sanno il regolamento? Perché se no è sempre fallo e fuori gioco a loro favore. Vedo,
io
noto.
Penso, Antonio, che sia cambiata molto la conoscenza, cioè il livello di conoscenza di giocatori e allenatori si sia sicuramente alzato rispetto ad anni passati. Adesso giocatori e allenatori, anche proprio per il fatto che dicevamo adesso della comunicazione, del continuo parlarne, dell'andare a sviscerare i vari casi, le varie situazioni, adesso di regolamento possono capirne e parlarne in molti, non tutti quanti, però sicuramente prima potevi ancora trovare il giocatore che ti chiedeva il fuorigioco sulla rimessa laterale, adesso non più.
Ho capito. Senti, come la inquadri questo turno di campionato in generale e quello della Juventus? Alla terza uscita della nuova era, l'ho definita, quella degli acquisti, quelli dell'entusiasmo, quello di un gioco e anche di un'impostazione, di un'euforia diversa, diciamo.
Nuova era, per quanto riguarda ieri a Bergamo al 50%, perché l'altro nostro nuovo acquisto non c'era, quindi abbiamo giocato solamente con Vlahovic punta, dico solamente per il fatto che l'altro elemento mancava, ma quando Vlahovic c'è non è un solamente Vlahovic, l'abbiamo visto anche ieri sera, pericoloso, con grande voglia, con grande grinta, fischiatissimo dal pubblico dell'Atalanta, non mi spiego perché, comunque sappiamo quanto ci vogliano bene anche Bergamo, tu ed io l'abbiamo sperimentato tanti anni con tante trasferte, sì. Quindi sappiamo questo, però se ti devo parlare della giornata di ieri ti dico che ai noi abbiamo perso l'ennesima occasione per dare un colpo alla classifica, perché potevamo dare quella che si può definire una mazzata all'Atalanta se noi avessimo preso i 3 punti e di conseguenza loro 0, e avvicinarci ad una zona che, come dice Allegri, è molto lontana. Parliamo di scudetto ovviamente, perché ci sono 3 squadre che si dovrebbero suicidare e non una solamente. Però con il pareggio di Napoli e Inter, la vittoria la davo per scontata per quanto riguarda i rossoneri con la Sampdoria, un passettino in avanti l'avremmo fatto. E con un'Atalanta come quella di ieri sera, che ha giocato molto bene, che però ricordiamoci era assolutamente spuntata perché mancava degli attaccanti più pericolosi, e quelli che avevano sul terreno di gioco non si sono dimostrati pericolosissimi, Muriel su tutti, quindi ho l'ennesimo rimpianto di non aver portato a casa i 3 punti.
E se avessi perso, visto che eravamo già oltre il 90esimo, io non avrei cambiato il giudizio positivo sulla Juventus. Non ti chiedo, anche tu, da quello che ci hai detto, lo capisco, ma che cosa avrebbe cambiato, soprattutto conoscendo il folto pubblico di tifosi bianconeri?
Anch'io non avrei cambiato il giudizio sulla prestazione della Juventus, sono d'accordo con te, però chiaramente se la partita fosse finita al 91esimo, quindi con il risultato di 1-0 per l'Atalanta, oggi saremo qui a vedere l'Atalanta di nuovo davanti a noi, anche se ha la possibilità, battendo il Torino, di ripassarci davanti in classifica, e l'umore sarebbe stato completamente diverso, le critiche sarebbero ripiovute addosso, ci saremmo sentiti dire avete speso tanti soldi per Vlahovic che non segna.
Colpa di Allegri. C'era da togliere Dybala. No, ti faccio degli spunti, qualcuno ce lo scrive, quindi
io personalmente Dybala, se gira, non lo toglierei mai. Chiaro che se attorno al 60esimo, 70esimo comincio a vedere che sbuffa, allora mi preoccupo. Sai, però che le alternative quali sono?
Gianni ha scritto: mi sbaglio, ma sbaglierò, ma io ad un certo punto avrei tolto Dybala e avrei messo Cuadrado anche prima del vantaggio dell'Atalanta.
Ci può stare, assolutamente, l'amico ha ragione, però non avremo mai la controprova. Io dico ci può stare perché sappiamo quanto sia pericoloso Cuadrado, quanto sappia saltare l'uomo quando lo punta, e Dybala, come ho detto, stava calando un po'. Ieri su Dybala possiamo veramente dire che almeno un'occasione l'ha sprecata. Peccato.
Sì, un po' tutti e tre gli attaccanti, forse un'occasione l'hanno sprecata nel gestire meglio la situazione, nel capire qual era la situazione migliore. Senti, visto che vogliamo parlare con te anche delle situazioni critiche,
sì,
però da oggi fa parte del nostro gruppo Battista, non so se l'hai mai conosciuto, Battista.
No, purtroppo no.
E allora ti facciamo ascoltare sentire il suo vocale. Battista il complottista.
Sono Battista il complottista e volevo dire che la Juve ieri ha rubato e c'ha ragione Gasperini e Marino, perché dovevano buttare fuori il portiere e poi dovevano dare il rigore all'Atalanta e poi soprattutto la Juve ha fatto gol al minuto 91-38 e la partita finisce al minuto 90, a me me l'ha detto mio papà, e quindi è stato proprio un gol fuori tempo, non va bene. E poi l'abito c'aveva la maglia rossa e non va bene, e c'aveva anche le cuffie e parlava con quelli della Juve, io lo so perché me l'ha detto mio papà, e ha fatto bene Marino arrabbiarsi. Ciao.
Allora, io ti faccio i complimenti perché sei stato davvero diplomatico nel non cadere nella tentazione di capire dove sono capitato, però questo è un nostro ascoltatore, qualità elevata anche dell'audio, del testo, e ironicamente nel testo riassume quello che i complottisti pensano sempre attorno a un pareggio, una vittoria della Juventus, altra cosa sarebbe stato perdendo ieri a Bergamo. Però ci ha toccato anche gli aspetti arbitrali. Io ho visto un siparietto davvero brutto ieri in televisione di un dirigente con un ex arbitro, per quanto uno possa dire sciocchezze quante le mie, ne dico tante sicuramente, spesso dico però molto meno di quelle che ascolto, e ti chiedo la tua da ex arbitro, da utente, da opinionista, come ne è uscito l'arbitro ieri da questi 94 minuti, quelli che sono stati?
Guarda, io ti dico innanzitutto che oggi, andando a leggere i tre maggiori quotidiani sportivi,
bravo,
vedo dei giudizi completamente diversi, quindi anche sugli episodi, perché ad esempio la Gazzetta dello Sport dice che il Mani di Ligt poteva essere da fallo di rigore, da calcio di rigore. Se vado a vedere il Corriere dello Sport, giornale non mai troppo leggero nei confronti della Juventus,
nel giudicare la Juve,
come giudizi, sì, negativi, e di parere opposto diametralmente. Addirittura, guarda, io ce l'ho davanti all'arbitro da 6:30 parlando di partita di grande personalità, di grande fermezza. Quindi,
dove sta la verità?
Questa secondo me è parte verità, perché ci sono stati, vi chiedo scusa per il mio raffreddore, ma è la stagione.
È di stagione.
Esatto.
Perdonato, sia l'ultima volta.
Grazie. Allora, veniamo nei casi specifici.
Sì,
possiamo discutere sull'uscita di Szczęsny su fallo, non fallo. L'arbitro ha tagliato corto, ha dato il vantaggio che fortunatamente per noi Muriel non ha concretizzato, quindi a quel punto poteva solo più starci oppure no un provvedimento disciplinare. Se dava il giallo a Szczęsny non cadeva al mondo, però anche lì io oggi ho letto dei giudizi dove dicono è l'attaccante addirittura che va a dare una ginocchiata sul petto al nostro portiere, quindi vedi quanta disparità c'è di giudizio. Diciamo che un giallo dopo che ha lasciato il vantaggio non era uno scandalo. Quello che secondo me poteva avere un colore un po' più intenso è l'entrata di Atebur su De Sciglio, però siccome era appena successo appunto il fatto di Szczęsny, secondo me Mariani e Aureliano al VAR, Aureliano ieri sera ha cercato di tenersi fuori il più possibile dalla discussione ed è sempre rimasto abbastanza
si è trattenuto, dici tu.
Trattenuto.
Allora vedi cosa emerge? La mente non contorta degli arbitri,
sì,
della gestione della partita. Primo fatto, tolgo la tara, aggiungo un netto, divido per due e cerco di non scontentare nessuno. Però poi sei sempre criticabile. Quando adottano provvedimenti disciplinari alla lettera, mi sento dire anche dagli ex calciatori, quello non è mai fallo. Cioè, perché non è entrato deciso, perché non gli ha spaccato la gamba, perché non l'ha lasciato in infermeria 4 mesi. Come ne usciamo, Ezio?
Ne usciamo che in quel momento lo stadio sarebbe veramente esploso se avesse tirato fuori il cartellino rosso direttamente, oppure se fosse andato a vedere il VAR. Però il regolamento non parla di quella che è la situazione ambientale. Tu devi valutare quello che è il fallo. E quel fallo, se lui va a rivedere quel piede a martello con quella violenza, secondo me era più da rosso che da arancione. Non ti parlo neanche più di giallo. Se poi andiamo a toccare l'ultimo episodio sul quale si è discusso più di tutti, il presunto fallo di mano di De Ligt, l'arbitro l'ha visto, il VAR l'ha visto, noi riguardandolo tutti
mille
quanti
volte,
non abbiamo capito
se batte la
bene
testa, il petto,
se
prima,
il pallone va sul costato, sull'ascella o sul braccio. Quindi a questo punto,
nel dubbio, meglio non aggiungere guai.
Sì, perché lì sarebbe stato un guaio serio.
Perché non analizziamo, non stai dicendo le cose che piace sentire me, a me, perché non analizziamo con questa obiettività anche chi ieri sera in televisione invece ha fatto questa premessa, e faccio riferimento a Marelli, poi ci salutiamo.
Guardando Szczęsny,
nel senso, non deve diventare una televisione on demand, cioè una scelta on demand, il VAR, no? E quindi su Szczęsny mi ha colpito solo questo aspetto. Non soffermiamoci su quei fermo immagini che vedo circolare sui social, dove potrebbe sembrare addirittura fallo del giocatore nei confronti del portiere con la gamba tesa sul corpo.
Come ti ho detto io.
Questa premessa, secondo me, è sbagliata, perché non vale la pena stare sempre al 50-50 lì ad aspettare che poi arrivi quello dell'Atalanta e ti dica anche che magari invece hai sbagliato al 100%. Ma è un discorso complicato, lo faremo magari le prossime volte. Grazie per la tua obiettività.
Il nostro Ezio Morina, grazie come sempre, alla prossima.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Ciao davvero a
tutti. Perché sono le 14:30, dobbiamo ascoltare gli aggiornamenti dal mondo dello sport e poi ancora i vostri messaggi al 340-5425-324 e poi il commento il più importante, quello di...
Domenico, non lo so, Marchi. Non lo conosco. Dov'è? Intanto un grosso in bocca al lupo al nostro Toto Gobbo, che ci sta ascoltando anche se non è in perfetta forma.
È vero, a tra poco.
Cose di calcio.
Mamma mia, quanti messaggi, le letti tutti? No.
Cioè, tutti, uno per
ma
uno.
Ma no.
Scusate, allora...
I vocali li sentite tutti? Ma no!
I vocali li ascolta Manuel.
C'è qualcuno che vuol prendere il posto della Papa Nicolao, per favore? Cioè, non puoi lasciarmi tutti questi messaggi.
No, scusa, ma quante volte te lo devo dire? Una cosa.
Che cosa? C'entra con quello che sto dicendo?
No, a parte che sto seguendo anche un po' le Olimpiadi invernali, perché noi nel frattempo qui abbiamo tutti i nostri monitor del caso.
No, fai pure!
Non capisco, questa è una replica del pattinaggio figura libero danza, coppie. Comunque c'è... No, forse non è una replica diretta possibile.
Possiamo leggere i messaggi importanti?
Sono le 9, le 10 di sera. Comunque, si sta esibendo l'Italia.
Il direttore in diretta, per favore.
Scusa, ti voglio dire questa cosa, sì, no? Riflettevo sulla questione dei cambi, dei 5 cambi. Ma sì, 5 cambi, alla fine sono diventati una nuova
regola, sì.
Cioè, perché era nata... 3. Durante il Covid, sì. Perché quando siamo ripartiti e si doveva recuperare tante partite insieme, quindi 5 cambi per agevolare...
Non andare sotto sforzo. Per non andare
è
rimasta, sotto sforzo. Perché fa...
È rimasta, giusto. È diventata una nuova. È rimasta. Capito. Una era questa, invece volevo dirti che ritratto forse sulla mia proposta di
restare alla Juve
dei due tempi da 30 minuti effettivi, perché ho assistito a una partita di basket che sono 4 tempi da 10 minuti, quindi ho detto 40 minuti, in un'oretta siamo fuori.
Esatto, sono cascato anche quell'errore 20
anni
fa.
Invece è durata 2 ore, per 40 minuti di gioco effettivo la partita di fatto è durata 2 ore. Ora, probabilmente nel calcio, perché nel basket, da quello che ho visto, il gioco si interrompe sempre.
Nel calcio più o meno.
Secondo me forse un po' meno, però effettivamente 30 minuti effettivi rischia di diventare di 3 ore la partita.
Brava.
Quindi forse a questo punto mi tengo i 45.
Guarda, tu prendi tutti questi
40.
Appunti.
Dai, facciamo 40 e prendi tutti
questi non tagliare la testa al toro in questa settimana che dobbiamo giocare. Dai, fai questa battuta in un altro momento. E dico, tu prendi appunti. Vedrai che fra 10 anni tutto quello che avrai scritto verrà messo in pratica.
Va bene.
Va bene?
La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
Esatto. Ci sono dei vocali che magari rispondono anche al nostro quesito e davvero ogni tanto ne saltiamo qualcuno di vocali e di testuali perché ripetono un po' i concetti già messi in luce, però davvero tanti che rispondono. Forse la Juve ci sta facendo capire di avere un'identità nuova e forse anche una volontà diversa di negli stessi giocatori di poter centrare, di poter provare a vincere anche le partite più complicate.
Sentiamo. Ciao Chiara, ciao direttore.
Carmelo.
Ma dunque, qui dobbiamo fare una breve riflessione sulla cultura sportiva in Italia, no? Allora, se nel VAR non ci vai, è perché non ci vai.
Se
quando
ci vai,
le cose devono essere perché tipo l'Atalanta deve vincere. Allora non lo so, insomma, qui
ha sempre
mi pare
ragione
di essere quei bambini e la Nutella, no?
Sì, la Papa Nicolao.
Mi sembrerebbe
anche.
Che le cose giuste che si vedono
vado in confusione.
Che sono chiarite, sono chiarite d'accordo. E basta. Se l'hanno chiarito anche al VAR, vuol dire che i falli non c'erano. E poi mi piacerebbe di sapere per il fallo di Attenborough se non era da rosso, perché anche quello è da vagliare.
E lì il VAR teoricamente, se la intendi in un certo modo, se applica il regolamento in un certo modo, non si deve adattare alla decisione presa non presa, svista non svista, diplomatico o meno dell'arbitro. Tu devi richiamare perché secondo te quello è da rosso. A me verrebbe il dubbio. Richiamo la Papa Nicolao, vieni a vedere, riguardatelo meglio. Sono d'accordo con te. Così come fosse stato da rosso, anche nell'occasione del nostro portiere, lo richiami e poi decidi. Non azzera niente il fatto che abbia concesso la norma del vantaggio, perché la norma del vantaggio giustamente la applichi. Tutti pensavano che a quel punto Muriel segnasse, ovviamente non segna, il VAR può riavvolgere il nastro e dire hai fatto bene, attenzione, secondo me c'è da rosso. Se non interviene a volte, perché non è da rosso? Perché a quel punto abbassano un po', cioè alzano un po' la taratura delle decisioni, perché la partita si sta infiammando. Io ho capito con buon senso che quella partita non potrà mai essere equiparata a un altro Juve-Atalanta o addirittura un Milan-Cosenza o un Napoli-Salernitana su azioni simili, perché bisogna contestualizzarla, bisogna capire cosa in quel momento si stava urlando di tutto contro Bonucci, contro la Juve. Era scattato un meccanismo che stava imbruttendo anche la partita, una partita che stava diventando maschia, cattiva e acida, e l'arbitro è solo contro tutti. Quindi l'errore più grosso è tentare di equiparare a nostro favore, a loro favore o i vari tifosi, una partita ad un campionato prima, la stessa situazione dell'anno prima, con un altro arbitro che ha un metro di giudizio diverso. Quindi se non riusciamo a metterci d'accordo neanche tra tifosi juventini, perché io ne ho letti tanti, per alcuni era da rosso, per qualcuno era comunque rigore a favore dell'Atalanta, per tutti gli altri assolutamente sì, diciamo che usando l'intelletto, la saggezza e provando ad applicare il regolamento, rimaniamo a volte con l'incertezza. L'arbitro non può rimanere con l'incertezza 24 ore, se no la Papa Nicolao mi cambia poi il regolamento.
Su Szczęsny, cosa avrebbe fatto di male? Il portiere non può uscire, non l'ha toccato e anche quando
questa
l'avesse
distanza
toccato e anche quando l'avesse fatto al massimo era un fallo normale, mica era ultimo uomo.
Bravo.
Con
bravo,
due difensori nostri bravo davanti l'area. Per De Ligt poi non c'è nessun tocco di mano, lo prende col costato, la grappa sin dal mattino, fa brutti scherzi. Poi ancora, nel presunto mani di De Ligt in realtà la palla tocca sotto l'ascella, se si vede l'inquadratura da davanti è molto evidente, ma nei fermi immagine che si vedono in giro ovviamente lo riprendono da dietro.
Dipende dall'inquadratura, dipende dal fermo immagine. Allora è lì che torno sull'ex arbitro. Mi raccomando, non andiamo a guardare solo quei fermi immagini dove anch'io vedo, sembra quasi gamba tesa nel petto o sotto i pantaloncini di Szczęsny. No, devo guardare nell'interezza la situazione, quindi non mi faccio coinvolgere né quando mi mettono insigne del Napoli, né quando mettono Szczęsny, né quando mettono Ronaldo, né qualsiasi altro. Cerco di usare la mia testa. Vedo che altri strumentalizzano parecchio, fortunatamente c'è Radio Bianconera e ci siete voi.
Quella di ieri è una grande occasione persa. Era fondamentale battere l'Atalanta, perché in caso di arrivo in parità, cosa possibile, siamo in svantaggio. La Juve ha giocato meglio del solito, ma rimane il problema della scarsa incisività, malgrado Vlahovic. Il centrocampo non ha qualità sufficienti per innescare gli attaccanti. Quello che si nota rispetto a qualche settimana fa è una maggiore garra e convinzione da parte di alcuni giocatori. Artur non è un giocatore da Juve, Allegri incomprensibile in alcune scelte. Vedi Zaccaria, che doveva riposare, ma è già affaticato. Paolo da Roma, qualcuno proponeva Zaccaria al centro della difesa come regista, con Locatelli a destra e McKennie a sinistra, se non ricordo male.
Io vi ripeto che la Juve vorrà arrivare, quando tornerà almeno Bernardeschi, con Chiesa al 4-2-3-1. Primo. Secondo, di Rabiot non mi privo facilmente, e sapete che non sono stato il suo massimo e migliore estimatore, ma in questo centrocampo e con questa squadra votata un po' all'attacco, da aiutare a coprire, ci sta bene. Li alterno quando mi servono gli inserimenti, so di dover giocare sempre in un certo modo, molto bene. Ieri, secondo me, meglio di Locatelli, sia McKennie sia Rabiot. Un altro messaggio che adesso non sto trovando, però metteva in luce il fatto che non abbiamo ancora vinto degli scontri diretti con chi ci sta davanti, e questo realisticamente è una cosa che pesa anche nella nostra classifica e anche nel fare determinate riflessioni.
Perdonami, nel ritorno, dunque, si è giocato contro l'Atalanta,
manca solo più l'Inter. Noi abbiamo pareggiato due volte col Milan,
perché poi con il calendario non si dicono queste cose
soprattutto quando c'è un ospite Napoli di spessore che già l'ascolto.
Quindi Napoli-Milan si sono già giocate in chirito, non mi ricordo più,
filosofo.
Faccio confusione, filosofo. L'Inter, manca l'Inter come tra gli scontri diretti.
Allora, con l'Atalanta abbiamo perso e pareggiato.
E
con il Napoli abbiamo perso e pareggiato. Con il Milan abbiamo pareggiato due volte.
Pareggiato
con l'Inter abbiamo pareggiato. Quindi
resta,
i numeri
l'Inter
dicono che con l'Inter vinceremo in casa a Torino, li batteremo.
Per forza. Diamo il benvenuto a Domenico Marocchino. Ciao Domenico.
Ciao ragazzi, com'è?
No, come stai tu prima di tutto? Sei nostro ospite.
Ma no, io sto abbastanza bene.
Dai. Ti carichiamo noi, sempre meglio, siamo l'antidoto.
No, non posso parlare, perché poi sono circondato, quindi devo parlare con un
da
certo...
Cosa? Da chi?
Savoir-faire.
Ballerine? Ballerine? Cosa dove sei?
Savoir-faire.
Ho capito. Sì, tu fai finta di parlare, di investire in borsa. Tu...
Un po' come Wall Street.
Le borse una volta le svaligiavo.
Ah, ho capito, bene. Senti, l'hai vista la partita almeno?
Sì, l'ho visto.
No, meno male.
Che partita è
bene.
Stata? Io dico che è stata una delle migliori partite della Juventus. Mi sono divertito.
Sì, è stata una bella partita. Giocare con qualcuno ha storto un po' il naso quando ha spostato per la seconda volta nella storia juventina di Allegri un attaccante centrale a fare l'attaccante esterno, no? Io invece rimango dell'idea che è una bella soluzione, anche perché dai un po' più spago alla prima punta, lasci meno sotto osservazione da tutti. E poi avere uno sull'esterno che è veloce, che è bravo, che sa far gol e via dicendo, è utile, secondo me, piuttosto che avere un mediano.
Domenico, tu che hai anche il patentino d'allenatore... Ti avrebbero definito, le avrebbero definite le genialate di Allegri, di Marocchino, del mister, anche quella di togliere a un certo punto, hai il tridente, sei un po' affaticato probabilmente, togli Bonucci, metti Quadrado e non togli nessuno di quei tre davanti. Perché? Non sto dicendo che era negativa, mi ha colpito.
Ma perché il calcio in certe situazioni, ma sai, la lettura della partita è una delle componenti del calcio, perché c'è, come ti ho detto un sacco di volte, come vi ho detto, è fatto da diversi fattori, e una di queste è poi la lettura della partita insieme alla dislocazione in campo, cioè il modulo, no? della squadra, e uno valuta un po' le situazioni. Per quello che ho detto prima, era un attaccante veloce, esterno, che è in grado comunque di pungere, perché levarlo, scusami, cioè, non capisco.
No, sai, uno può ipotizzare il tridente, cioè avessimo perso, a quel punto perdi, eventualmente la recuperi, tridente, eravamo sbilanciati, serviva mettere Zaccaria in mezzo, sai, quello che non c'è ha sempre ragione. A me sembra che invece questo tridente sia equilibrato, non so come lo definisci, definiresti tu.
No, a me piace,
anche a me.
A me piace. Il problema fondamentale è che bisognerebbe riuscire ad avere una compattezza di squadra che la Juventus ancora non ha perché non ha un centrocampo. Cioè, se noi prendiamo come riferimento i migliori centrocampi della Juventus in questi 10 anni, questo sicuramente non è fra i migliori, perché tutti quelli con Pirlo, alcuni con Pjanic, insomma, sono altro spessore, altre qualità, altre caratteristiche. Onde per cui, anche se giochi col tridente, anche se hai due centrali bravi, anche se comunque sei discreto in fase difensiva, la squadra non è unitissima. Allora il problema sarà poi
raccordarla,
compattarla bene, ma soprattutto in proiezione futura decidersi se prendere veramente un regista o non prenderlo, cioè dove andare a mirare. Cioè, un regista di un certo spessore, capito?
Se ti dicessi che ieri l'anello debole è stato proprio Locatelli, ma intelligente e utile.
Ma Locatelli non è un regista.
Lo so, però me l'hai messo lì e quindi devi...
Locatelli non è un regista. O fai senza e metti un difensore come ha fatto Desailly, Capello nel Milan. Ha fatto che mettere uno dei due centrali davanti alla difesa, Desailly, e ha dato copertura.
Ci ha provato con Danilo, lo ricordi?
Aveva provato con Danilo, ecco, vedi, cioè Allegri è uno che, cioè, queste cose qua le sperimenta abbastanza, ecco. Poi sai, fondamentalmente il problema delle grosse squadre che hanno vinto tanto è che ti viene inconsciamente una piccola voglia di fare quel metro in più, quella corsa in più, quello smarcamento in più, e quindi diventa difficile per veramente portare a casa alcuni risultati, devi giocare al massimo in tutti i reparti. È una cosa endemica, no? Non so come dire, come quando te cammini in centro Torino e passa una che è un bel lato B, tu ti giri, non puoi una
ecco.
cosa che,
no, ecco, in questo periodo può. Neanche no.
No, perché fa freddo, indossiamo i cappotti, i cappotti sono lunghi, coprono.
Poi soprattutto oggi a San Valentino io ho occhi solo per la Papa Nicolau, cioè per mia moglie,
tu hai i famosi occhiali che ho avuto anch'io tanti anni fa, che ce li avevo io e poi George e pochi altri nel mondo,
esatto.
Dove tu potevi vedere dietro, cioè tu ce li avevi e c'era un gioco davanti fatto con le stecche e tu guardando in un punto dell'occhiale vedevi dentro.
No, io ero anche in quel periodo, non so se tu hai mai avuto un ciao, un motorino, se voi Vips giocatori. Io andavo sempre a comprare lo specchietto che mi spaccava, no? E quindi viaggiavo sempre con lo specchietto. No, è capitato, proprio lo specchietto in mano, comprato e guardavi.
Io quegli occhiali lì poi a dover di cronaca li ho poggiati via, perché quando ero in autostrada in certi momenti mi confondevo, non capivo se la macchina era davanti
o dietro
la
macchina, certo.
Perché guardavo in alto.
Ti ricordi che un paio me l'hai venduti anche di seconda mano, hai detto questa funziona?
No, grandi occhiali. Si può menzionare lo stilista?
Sì, certo.
Jean-Paul Gaultier.
Fantastico. A me l'avevi venduto per qualche altro stilista, adesso non mi ricordo. Vabbè, detto questo, senti, l'Atalanta... Dammi un giudizio sull'Atalanta, ma soprattutto un'Atalanta che migliora togliendo Muriel e non dando più punti di riferimento alla Juventus.
Beh, non è la prima volta che alcune squadre giocano con senza attaccante davanti. Tieni presente che io ho fatto anche nella Juventus diverse partite come prima punta.
Me lo ricordo.
E io non vedevo la porta neanche se me la aprivano, neanche se la mettevano lì e andavano via tutto dal campo. Non ero uno che in fase realizzativa bravo, però non davo punti di riferimento, tenevo bene la palla, facevo salire la squadra.
È vero che avevi difficoltà, spalle alla porta, a girarti, cioè non era il meccanismo naturale?
Assolutamente no.
Ecco.
No, assolutamente
guarda,
no.
Mi ricordo esattamente dei tuoi movimenti perché eri aggraziato.
No, assolutamente no. Io sono stato forse l'unico tornante in Italia negli ultimi 35 anni o 40 che oltre a fare il tornante a destra, a sinistra,
vero?
Facevo anche la prima punta perché ero bravo a difendere la palla. Nessun tornante ha fatto la prima punta.
Eri fisico, cioè, anche quello che diceva adesso la stazza.
Perché era solo che di me è rimasto molte volte solo alcune caratteristiche dell'uomo più che del giocatore. No? Onde per cui quando si ricorda per delle cose che col calcio c'entrano fino a un certo punto. E mi succede a volte che qualcuno mi ferma per strada e dice: però una partita degli anni 80 dove giocavi, però.
No, è vero, questo te lo riconosco anch'io quando siamo seri, poi in altre sedi ti dico che mi hai fatto.
quei 2 minuti al giorno.
Esatto, forse. Esatto. Senti, e oltretutto ti dico, sai che io ti avrei... Hai avuto poche occasioni, perché all'epoca giocavano gli 11 titolari, punto e basta. Adesso pretendiamo i 5 cambi. Secondo me, tu con Bettega sareste stata una coppia quando... Cioè, o con la, un altro tipo di attaccante.
Allora, Bettega è stato il più grande giocatore con cui ho giocato dopo Platini. No, allora, e ce ne sono stati tanti altri, perché io ho avuto la fortuna di giocare in un periodo dove c'erano i campioni del mondo. Cioè,
però è vero che tu e Bettega eravate ben assortiti?
Ma no, ma c'è stato un periodo che io, Bettega, ma anche Fanna, Causo, comunque avevamo la possibilità di muoverci, interscambiarci i ruoli, capito? Una volta giocavo io a destra, poi la partita girava in determinato modo, andavo a fare io la prima punta, Bettega si allargava a sinistra.
Ma per caratteristiche personali o perché lo imparavate in allenamento dopo un po' di tempo?
Per caratteristiche personali, per caratteristiche personali. E per caratteristiche personali. E anche per una certa intraprendenza personale, capito? Cioè, io mi ricorderò sempre che una volta Trapattoni, adesso facciamo la mia storia, una volta Trapattoni gli chiesero ma la sua squadra fa il pressing, e lui disse sì, perché gli è venuta l'idea, ma Rocchino l'ho visto io fare in allenamento e farlo in partita, io aggredivo subito l'avversario. Cioè, persa palla, aggredivo subito l'avversario. Allora non c'era ancora quella mentalità di
sì,
fare
aspettava, Causo ad esempio, ma rispetto a te aspettava, giusto?
Certo, è l'unica cosa che mi ha permesso di prendermi il posto da titolare, perché sai, allora coi piedi buoni ce n'erano parecchi. Cioè,
sì, molta cioè, qualità.
Prendere il posto a Causo, cioè, prendere il posto a Causo non era come prendere il posto a... Non sì, faccio sì. Nome, va
non, cioè, fare nome.
Non fare nome.
Non vorremmo
fare...
mai offendere nessuno.
Senti, no. Un giudizio dopo 25 giornate, Milan che torna primo, l'Inter e Napoli.
Milan gioca molto bene, allora, le tre squadre lo meritano, hanno tutti i giocatori che seguono le direttive degli allenatori, ma hanno anche la loro intraprendenza personale, sono tutte e tre squadre molto tecniche, molto rapide e sfruttano quasi sempre l'intelligenza. Scelgono delle prospettive più logiche per cercare di far gol, insomma, di mettere sotto l'avversario. Giocano veramente bene. Poi hanno tutte un paio di giocatori al di sopra della media, che Osimhen è al di sopra della media, Leao è al di sopra della media, e hanno questa elasticità panterosa che hanno questa ragazza centrale, che hanno una loro caratteristica peculiare, ecco, insomma sono delle pantere in campo, quindi sono molto elastici, sono difficili da controllare.
Siamo arrivati alla fine.
Sì, no, volevo Allegri ha detto lo scudetto, il campionato quest'anno lo vince l'Inter.
Ma lo dice da sempre.
Lo dice dall'inizio dell'anno, l'ha ribadito anche adesso che di fatto è
rischia qualcosa di più secondo te?
È un pronostico anche... così certo secondo te?
Ma io così certo non lo so, è una lotta di nervi poi, una lotta di nervi, una lotta, come ripeto sempre, di disattenzione poi alla fine, perché alcuni risultati li fai perché sei molto attento, non ti scappa mai niente, oppure non li fai perché magari tu, nel tuo reparto difensivo ti addormenti un attimo, ti fai incantare da qualcosa, mai farsi incantare dalle lupellole.
Questa pillola di saggezza. Senti, velocemente una cosa seria. La Juve ha 44
punti.
Che cosa
ho detto adesso?
No, in più di quelle che hai detto. La Juve ha 46 punti. L'Atalanta ne ha 44, una partita in meno. Poi la Lazio 42, la Roma 40. Quindi siamo a più 6 rispetto a Roma, Lazio, bla bla bla. In quella posizione è più facile pensare davanti, perché noi ci concentriamo davanti il Napoli a 50, più 7 dal Napoli, cioè meno 7 dal Napoli, ma siamo anche a più 6, a più 4 solo, scusa, rispetto alla Lazio, a più 6 rispetto alla Roma. Psicologicamente dove deve guardare attentamente la Juventus, davanti o dietro?
Ma il troppo pensare viene dal poco sapere, e quindi onde per cui è meglio non pensare, e quindi se non pensi magari sai già qualcosa, e quello che devi sapere è che devi vivere la giornata, cioè nel senso ogni partita te la devi giocare cercando di raccattare il massimo possibile in tutti i modi.
Ecco, allora mi viene naturale dire, hai pensato come passare questa serata?
Ma già,
che regalo fai? Che cosa hai fatto? Come... cioè, ma no, una dedica speciale. So. Perché io tu non sai, non fai.
No, io non sono tanto, mi spiace dirlo, per le persone che sono romantiche, ma io non sono romantico in un altro modo. Per
me bravo, Domenico, grazie.
Vorrei passarlo con te, caro direttore.
Io già da un chilo di creta.
Quando hai
farei
detto
vasi,
sono romantico in altro modo,
ti abbiamo messo la musichetta che dedichiamo a quella santa donna che ti sopporta anche oggi.
No, ciao. Ma non credo, velocissimo, non credo a quello che tutto l'anno fanno i santi e poi a Carnevale sbragano, poi tutto l'anno fanno le corna,
esatto.
Ma certo.
Giusto.
Sono incredibilmente d'accordo
con te, Domenico.
Tu invece
sei uguale
tutti
i giorni.
Coerente tutti gli
tutti i giorni. E finiamo con questo.
Domenico Marocchino, grazie, a venerdì, ciao.
Ciao. Ciao a
tutti. Ce l'abbiamo solo noi in questa special edition, il Marocchino.
Siamo in chiusura, sono da casa e penso a Patrick Swayze, così, perché sì. Manuel mi ha regalato questa... questa pillola di ricordi nei confronti di quel gran bell'uomo che fu e grande attore che fu Patrick Swayze. Grazie.
Stasera,
a Manoli
Sofficini.
Beh, stasera Ghost. Beh, a sto punto
Ghost, Sofficini, doppio doppia dose.
Sofficini e Ghost.
Mamma mia,
per
che brutta
San
persona. Neanche a San Valentino.
Grazie.
Pagato
la
multa.
Regia.
Ciao.
Pagato la multa. Pagato,
allora è tornato il sereno in casa Papa Nicolau.
A domani.
Ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.